time.
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Sono Antonella Palermo, alle 10.32 il buongiorno sulla Radio Vaticana in diretta, giovedì 4 gennaio. Siete sintonizzati sul canale in FM 105 Live, rubrica dedicata come ogni giovedì mattina al mondo della televisione. Più flop che successi sul piccolo schermo nell'anno che si è appena concluso. Il 2006 non sarà purtroppo ricordato per grandi eventi e picchi di audience per quanto riguarda la TV generalista, che ha registrato una vera e propria emorragia di ascolti e una fuga verso i più innovativi e articolati canali satellitari, anche se per ora questi rosicchiano solo un 2% circa. Oggi vogliamo ricordare invece un programma che di successo ne ha avuto molto, sia da parte del pubblico che della critica. Si tratta del ciclo La storia dei papi del Novecento, andato in onda dal 22 novembre scorso su Rai 3. Noi abbiamo in linea, torniamo piacevolmente a parlare con il curatore del programma La Grande Storia, autore del ciclo Storia dei Papi del Novecento e dirigente di Rai 3. Saluto Luigi Bizzarri, ben trovato.
Buongiorno, ben trovato anche a lei, buongiorno.
Auguri a lei, un buon anno, grazie di aver accettato di nuovo l'invito a partecipare a questa trasmissione. Noi appunto lanciamo alla vigilia del programma. Ecco, siamo contenti perché davvero ha portato bene. Tra l'altro ricordo un programma che è andato in onda in prima serata il mercoledì sera, un ciclo che è partito da due puntate su Giovanni Paolo II, a seguire Giovanni Paolo I, il Papa del Sorriso, poi Paolo VI, il Papa Dimenticato, e ancora a ritroso il Papa Buono, e poi Pio XII, il Principe di Dio. Ricordo anche una puntata speciale che è andata in onda il 30 dicembre in seconda serata, dal titolo Abemus Papam, di Nicola Vicenti, che ha riassunto la storia dei conclavi da San Pietro a Papa Benedetto XVI. Allora, vi aspettavate un riscontro così unanime?
Ma un riscontro così unanime è stato per noi un po' tutti quasi al di là delle aspettative. Devo dire che il nostro direttore di rete, Paolo Ruffini, quando ebbe l'idea di dare una cornice e di creare questo ciclo sulla storia dei papi, d'accordo con il vice direttore Pasquale D'Alessandro, ebbe un'idea che evidentemente poi, come si dice in gergo, ha funzionato, ha prodotto. E l'aspettativa c'era, certamente il risultato è stato quasi sicuramente superiore rispetto alle aspettative, perché si andava in onda in un momento particolare, a metà novembre, quando, per dirla in gergo, ancora nel periodo di garanzia, come si dice.
Ecco, che vuol dire? Che vuol dire?
Di garanzia significa quando, diciamo, un po' tutte quante le reti che programmano quelle che sono le trasmissioni più interessanti o che rispondono ai canoni maggiori di interesse per quel pubblico determinato, perché sono vigilate, monitorate dagli inserzionisti pubblicitari. Quindi è chiaro che è un periodo particolare, quindi questo ci fa ancora più piacere, ci fa ancora più riflettere probabilmente sulla necessità di realizzare questi programmi. Io per esempio quello su Giovanni Paolo II, la prima puntata, ha avuto 3,5 milioni d'ascolto con 12,30 di share. Quello su Giovanni Paolo I ha avuto quasi il 13% di share, quindi devo dire che c'è stato un oggettivo e sincero interesse da parte del
tra l'altro
pubblico.
Costante, perché poi andando a ritroso nel tempo probabilmente aumentava la curiosità, la voglia di conoscere una parte di storia dal punto di vista del documentario televisivo un po' scarsa,
esatto.
Evidenti ragioni di scarsità di materiale a disposizione.
Sì.
Voi avete invece creato un assemblaggio davvero eccezionale con immagini dell'Istituto Luce,
sì,
andando a recuperare molti inediti.
Sì. Un po' da tutti gli archivi del mondo,
sì.
E credo che forse una delle chiavi, delle motivazioni del successo sia proprio anche questo, cioè esiste un'offerta di storia, di protagonisti della Chiesa, anche di pontefici, parlo della fiction, non esiste però una produzione trasmissione altrettanto feconda di film documentari, cioè di raccontare veramente con le immagini la storia. Lei citava l'ultimo andato in onda, per esempio Pio XII, e noi siamo riusciti a recuperare negli archivi del Bundesarchiv, appunto a Berlino, immagini completamente inedite dell'allora annunzio Pacelli a Berlino, con tutte quante le grandi manifestazioni cattoliche organizzate dal Zentrum, prima ancora dell'ascesa di Adolf Hitler al potere, ma la stessa cosa abbiamo fatto con Papa Luciani, con Giovanni XXIII, la stessa cosa abbiamo fatto con Giovanni Paolo II.
Di materiale ce n'era forse anche troppo, probabilmente ecco. La difficoltà è stata quella di selezionarlo.
Esatto, noi infatti abbiamo diviso nella seconda puntata, abbiamo visto il già visto in qualche maniera, cioè il pontificato vero e proprio. Nella prima puntata invece abbiamo trovato molti materiali inediti, soprattutto per esempio la sua presenza alla Università Jagellonica, oppure i suoi viaggi negli Stati Uniti prima ancora che diventasse pontefice, un'intervista all'NBC, oppure i numerosissimi viaggi che lui fece in Italia, c'è un incontro straordinario con l'allora presidente Leone al Quirinale in occasione del 750° anniversario della nascita di San Tommaso. Quindi abbiamo fatto un lavoro proprio, come dire, certosino di ricerca negli archivi un po' di tutti.
In cui ciascun pontefice veniva calato nel contesto sociale, politico, culturale del tempo e quindi veramente emergeva di volta in volta un affresco straordinario di storia, per cui se vogliamo un papa come pretesto anche per raccontare delle porzioni di storia.
Esatto, lei ha colto perfettamente quello che si direbbe il nucleo drammaturgico del nostro racconto storico, cioè in realtà sono tre racconti a cerchi concentrici. Noi abbiamo la storia del pontefice, ma da quando nasce, quindi anche la storia dell'uomo prima che poi assurga al trono di Pietro. Poi abbiamo la storia della Chiesa che si concretizza all'interno della sua vita, e poi abbiamo la storia, la grande storia, quella che si svolge intorno. Ecco, tenendo insieme queste tre componenti, questi tre cerchi concentrici, facendoli andare all'unisolo, avanti, indietro, riprendendo uno, ora riprendendo l'altro, e comunque tessendoli insieme, riusciamo a costruire un affresco storico. Ed è questo probabilmente poi un'altra delle chiavi per cui tanti telespettatori riescono a seguirci anche con passione, perché se sapesse la quantità di mail anche che riceviamo, perché forse questo è un fatto importante, come richiesta dei filmati, richiesta delle colonne sonore, richiesta dei testi, c'è veramente ci sarebbe un indotto, diciamo così, che segue poi il programma, che avrebbe necessità quasi di una cura a sé stante, no? Per seguire poi tutte le richieste che ci vengono fatte.
A cui probabilmente non si può venire incontro in maniera totale, quindi da qui anche l'esigenza di mettere di nuovo in circolazione questi documentari, chissà come. Guarda, ci avete pensato?
C'è una trattativa in corso, perché ci sono diverse richieste tra il nostro settore, la consociata Rai Trade, che cura i diritti dei programmi televisivi, e diverse aziende esterne. C'è una trattativa in corso, la questione riguarda poi, come lei può ben capire, i diritti dei filmati, perché abbiamo 3 minuti in Brasile, 2 minuti in Polonia.
Le fonti sono talmente tante
che bisogna riacquisire tutti i diritti, però sicuramente è un lavoro a cui stanno lavorando alacremente e darà degli ottimi risultati.
Tra l'altro vorrei ricordare anche i collaboratori Francesco Cirafici e lo storico Alberto Melloni,
che è stato il consulente di tutto il programma, Cirafici che ha curato con me, cura con me tutta quanta la grande storia. Io vorrei citare particolarmente anche la redazione, sa perché? Perché noi facciamo questo lavoro, forse lei lo sa bene, perché poi abbiamo dei collaboratori o dei ricercatori che ci danno la possibilità di accedere a materiale, come le dicevo, veramente unico e veramente inedito. Quindi c'è dietro questo lavoro una squadra di ricercatori che ci dà la possibilità di fare questi programmi.
Una cucina forte.
Sì, un laboratorio, un vero e proprio laboratorio. Da questo punto di
la puntata più difficile.
Dunque, la puntata più difficile è stata la seconda puntata su Giovanni Paolo II. Parlo dal punto di vista, come dire, dell'impatto col pubblico, perché lì eravamo proprio a limitare tra cronaca e storia, perché come lei ben sa il problema grande per chi fa programmi di storia, qual è? È quello di
trovare la giusta distanza storica.
La distanza tra cronaca e storia. Ecco, Giovanni Paolo II è stato veramente una grandissima scommessa, perché è ancora talmente immanente, volendo usare un termine un po' altisonante, a tutti noi, che distanziarsene, scrostarlo dalla cronaca per riproporlo in termini di, non dico certamente consuntivo, ma di una prima riflessione storica, ecco, è stata veramente una grandissima scommessa. E se questo è riuscito, ed è riuscita perfettamente nella prima parte, cioè fino all'arrivo del pontificato, certo, nel momento in cui poi tu rivedi le immagini del lungo e straordinario pontificato, è chiaro che lì la cronaca è ancora così forte che distanziarsene, e soprattutto per lo spettatore, non è stato facile. Ecco, questo.
E lì qual è stata la chiave di lettura che avete scelto? Insomma, come vi siete accostati?
Abbiamo cercato di trovare un po' la linea rossa che un po' accassava, no? il percorso del pontificato di Giovanni Paolo II. Ma se posso dire una cosa, un'altra puntata molto difficile è stata anche quella su Pio XII. È stata quella su Pio XII perché, come lei ben sa, c'è chi, come dire, voleva che fosse addirittura il Papa di Hitler, lo ha chiamato, e chi addirittura voleva fosse il Papa, cioè c'è stata una storiografia così ampia e così anche discussa e per certi versi, come dire, tormentata, che anche lì trovare il filo rosso del ragionamento per semplicemente porre tutte le questioni che erano sul tappeto e poi il telespettatore se ne sarebbe fatto una sua personale idea, ecco, anche quella era una scommessa che a me sembra anche questa riuscita, visto poi l'accoglienza da parte sia del pubblico sia anche della critica.
Sì, perché quando si racconta la storia è sempre poi difficile mantenersi in una linea di neutralità ideologica, in modo da lasciare poi che il pubblico si faccia un'idea quanto più oggettiva possibile di come sono andati certi fatti, per poi maturare dentro di sé delle convinzioni.
È questo che noi cerchiamo di fare, cioè noi non vogliamo fare, con rispetto parlando, delle immaginette oleografiche o dei piccoli santini, non è questo il nostro compito, noi vogliamo raccontare la storia di un uomo che è diventato pontefice all'interno di una chiesa calata nella storia e all'interno di un contesto storico, ecco, e quindi poi poniamo tutti questi elementi, cerchiamo di raccontarli con una come dire, con una linea drammaturgica avvincente, e poi sarà il telespettatore a farsene un'idea e a farsi anche un parere personale.
Ecco, una linea drammaturgica avvincente mi è piaciuto molto, perché effettivamente questo è stato il risultato anche attraverso il montaggio molto ben realizzato. Sì. Il genere storico quindi pare di capire che alla fine sia premiato, e non solo diciamo a partire da questo tipo di programmi, ma anche lo vediamo nel successo diciamo che ha certa letteratura. Questo ritorno a questo tipo di genere culturale, che cosa implica secondo lei e da che cosa realmente è motivato?
Ma io penso che noi veniamo da una, diciamo, da un periodo e da un tempo, diciamo, a cui anch'io ho fatto parte, diciamo quello degli anni, fine anni 60, anni 70, in cui c'è stata una sorta di ubriacatura ideologica e soprattutto c'è stata una lettura, forse un po' sperata, della saggistica di carattere sociologico, no? O psicologico. Ecco, con un po' la deideologizzazione, con la caduta del muro di Berlino, cioè con un'apertura delle frontiere della storia, si è ritornati, come dire, a riguardare, a riconsiderare la propria storia in termini forse più oggettivi, forse più pacati, cioè la volontà di conoscere al di là degli steccati ideologici. Faccio un esempio per la televisione. È chiaro che i programmi di film documentari come quelli nostri hanno avuto un grande incentivo in avanti dal momento in cui è caduto il muro di Berlino. Perché? Perché da quel momento in poi tutti gli archivi degli ex paesi dell'Unione Sovietica, così dell'orbita dell'Unione Sovietica, hanno aperto gli archivi e quindi sono usciti fuori documenti su documenti su documenti, che non riguardavano soltanto naturalmente il movimento marxista, ma riguardavano tantissime altre questioni. Voglio dire, gli stessi documenti ritrovati negli archivi di Berlino a proposito di Pio XII, è chiaro che facevano parte di quel tipo di documenti. Così come tanti documenti riguardanti ad esempio il nazismo erano negativi addirittura della Mosfin, cioè degli archivi russi. Quindi c'è stata l'immissione sul mercato, tra l'altro anche a costi paradossalmente non molto alti, c'è stata un'immissione di tantissimo materiale di documentazione a cui prima altrimenti non si poteva accedere.
Le faccio una domanda che forse esula da quello che poi stiamo dicendo, ma mi veniva in mente, ecco, le nuove tecnologie internet, sì, la rete, sì, in che misura potenzia la memoria storica collettiva e di fatto la potenzia, lo sappiamo, nel senso che se pensiamo a database che possono davvero resistere nel tempo, ok. Dall'altra parte mi chiedo quanto invece la annullino paradossalmente, esasperando un presente e una idea di stare sempre, no, sul... Sul qui ed ora, che probabilmente appunto dall'altra parte annulla il passato.
Infatti questa domanda meriterebbe è molto interessante, meriterebbe una risposta un po' più lunga di quanto probabilmente possiamo in questo momento. Dico due cose. Allora, la prima è questa, che c'è bisogno di programmi di storia proprio perché c'è anche qui una immanenza dell'ic et nunc. Cioè noi viviamo una sorta di eterno presente, di una sorta di sguardo, come dire, non verticale ma orizzontale, in cui non abbiamo la dimensione di ciò che è accaduto nel passato. Faccio un esempio. Quando nel nostro filmato il Eugenio Pacelli come legato pontificio va in Argentina e è accolto da 1,5 milioni di persone, no? È chiaro che diciamo che lì inizia in qualche maniera il cattolicesimo planetario. Quando vediamo il nostro amatissimo Papa Wojtyła, che ha tanti milioni di persone che lo seguono, certo è un elemento straordinario, ma non possiamo dire è la prima volta. Ecco, diciamo, quindi la possibilità di andare lungo il l'asse della storia indietro ci dà la possibilità di capire meglio anche il presente, altrimenti tutto quello che accade oggi è unico, è eccezionale, è mai visto prima.
Allora, presente, passato, adesso pensiamo un po' al futuro, quali sono i progetti che avete in cantiere?
Allora, per i progetti in cantiere noi abbiamo due direttive. Allora, la prima è quella di verificare la possibilità di aggiungere a Chiglierati, cioè più un decimo, alla storia dei papi. Stiamo verificando se c'è sufficiente materiale. Perché...
Cosa che non avete potuto realizzare in questo ciclo?
No, perché finora il materiale noi abbiamo una puntata che dura 120 minuti e quindi è chiaro che è necessario avere parecchio materiale di repertorio e quindi stiamo verificando questa ipotesi. Abbiamo trovato delle bellissime immagini che riguardano il conclave che lo ha eletto e altre cose, però insomma bisogna un po' analizzare bene. L'altra invece direttiva sulla quale stiamo lavorando è un format che si chiama Santi Martiri e Testimoni del Tempo, in cui noi vorremmo raccontare la vita, la testimonianza di alcuni personaggi che secondo noi sono straordinari anche nel fatto che magari non sono famosissimi.
Per esempio,
famosissima è senz'altro Madre Teresa, però ci interesserebbe raccontare ancora la sua storia. Madre Teresa accanto, per esempio, all'arcivescovo von Galen, da poco beatificato, che è stato un arcivescovo che si è opposto strenuamente e devo dire, sì, giustamente, santamente, alle pratiche di, chiamiamole così, eutanasia dei nazisti nei confronti dei malati di mente e dei portatori di handicap. Un aspetto molto poco conosciuto questo del nazismo. Si chiamava Operazione Action T4 e lui si oppose in termini talmente quasi feroci a questa pratica disumana, che in qualche maniera le stesse autorità nazionali furono costrette a fermarsi di fronte a questa protesta montante di von Galen.
Allora, state lavorando a questo ciclo, pensando, sì, a qualche altra figura?
Ma pensavo per esempio agli anonimi martiri dei monaci trappisti che sono stati trucidati in Algeria.
In Algeria, certo.
In Algeria, in cui c'è l'ultima lettera lasciata dal loro priore
di una forza straordinaria, spiazzante,
straordinaria. Pensava a Don Tonino Bello, pensava a Don Gnocchi e pensava a qualche figura femminile, ecco, diciamo, testimoni famosi e meno famosi, ma il fatto di essere famosi non è per noi molto importante, è la testimonianza che è importante.
È la storia, anche quella più nascosta, che dovrebbe venire alla luce.
Penso anche in termini ecumenici, per esempio a Ferchus di Tese, un grande testimone della fede. Penso a tanti solitari, eremiti, cercatori di Dio che pochissimi conoscono. Ecco, stiamo lavorando in questa direzione qui.
Le auguro davvero un buon anno, un grazie. Buon lavoro, in bocca al lupo a lei,
grazie,
a tutta la sua
grazie.
Squadra. Grazie a Luigi Bizzarri di essere stato con noi.
Grazie anche a lei, arrivederci.
State ascoltando sempre la Radio Vaticana in diretta. Abbiamo ricordato il ciclo sulla storia dei papi del Novecento, che è andato in onda con successo su Rai 3 per La Grande Storia, con noi Luigi Bizzarri. Adesso Maria Montessori, vi lancio solamente la notizia della miniserie Maria Montessori, che è attesa per la prossima primavera su Canale 5. Molti ricorderanno il suo volto stampato sulle vecchie mille lire. Ebbene, 100 anni fa, il 6 gennaio del 1907, Maria Montessori inaugurava nel quartiere San Lorenzo di Roma la prima casa dei bambini, destinata a rivoluzionare la scuola e il modo di crescere dei piccoli. Alla pedagogista marchigiana, a cui darà il volto Paola Cortellesi nel suo debutto nella fiction, per un ruolo forse insolito se consideriamo il suo talento così brillante, ebbene, a questa figura verrà appunto dedicata questa miniserie televisiva, che è firmata da Gianluca Tavarelli ed è prodotta dalla Tao 2 di Pietro Valsecchi. Una fiction che ripercorre le tappe fondamentali della vita della Montessori, prima donna a diventare medico dopo l'Unità d'Italia nel 1896 a Roma. In primo piano la sua modernità e genialità di studiosa e la sua storia. Lei si dedicò in particolare alla cura dei bambini con problemi psichici e degli orfani abbandonati nei manicomi, arrivando alla convinzione che con l'affetto e il trattamento educativo si potessero strappare al disagio, evitando cure mediche spesso disumane. Una fiction che è stata in gran parte girata a Torino e dintorni, tra le location, l'Accademia delle Scienze e il monumentale manicomio di Collegno. Alle 10.55 ci lasciamo qui, io vi ricordo il nostro sito internet, l'indirizzo 105live.radiovaticana.org, se vorrete, a partire da questo pomeriggio sarà disponibile tutto il meglio in onda su questo canale. Vi salutano Massimiliano D'Angelo alla console, Serena Dessi ed Efa Rorman in regia. Un po' di musica, alle 11 un flash news in lingua inglese, seguirà la rubrica Infatti a cura di Eliana Storri e poi l'edizione speciale, la visita di Papa Benedetto XVI alla mensa Caritas di Colle Oppio, che viene proprio inaugurata questa mattina. Da parte nostra un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.